Inter, Shakhtar Donetsk. L'abbiamo affrontata soprattutto dal lato Inter, manca l'altra parte dell'arcobaleno, l'altra faccia della medaglia.
Sì, io però prima di fare il quadro e il punto sullo Shakhtar Donetsk, che è proprio il nostro prossimo ospite, voglio chiedergli se qualche volta ha ricevuto una telefonata pensando di essere un giornalista di Sky
o anche viceversa,
anche a caro Massimo Golini, che ti chiami esattamente come il nostro collega di Sky, ti hanno mai chiamato chiedendoti: guarda, dovresti fare un minuto e mezzo sul Napoli fatto bene, mi raccomando, mentre che gioca Mertens? No, ma è successo.
Eravate collegati.
Ti è mai successo?
Sì, davvero. Sì, una volta mi hanno chiamato proprio e quando hanno capito che non ero io mi hanno messo giù.
E te gli ho detto: non ho le immagini di Mertens che si sta facendo il riscaldamento. Sì. Vabbè, incredibile. Caro Massimo, ovviamente noi ti abbiamo chiamato perché tu sei stato... Quanti anni sei stato allo Shakhtar Donetsk? Ricordiamolo.
9 anni.
Dal
2007 al 2016.
2016. Quanti anni hai lavorato con Lucescu al Donetsk?
10.
No, 10. No, esatto.
9 lì e 1 allo Zenit San Pietroburgo.
Benissimo.
E facciamo, Massimo, un po' anche un rapido conto dei giocatori più importanti che sono passati sotto il tuo lavoro, le tue mani.
Douglas Costa. Mm-hmm. Partiamo da quelli che sono in Italia, dai. Douglas Costa e Mkhitaryan. Poi William Fernandinho, Alex Teixeira, Cigrinski, Serna, Luis Adriano, Meteora nel Milan, poi chi c'è stato di famoso, più o meno sono questi.
Beh,
dai,
già
Bernardo,
così è...
quello che gioca nell'Everton. Sì.
Già così è tanta roba. E io vorrei chiederti, per quella che è stata appunto una tua esperienza anche così, così lunga, sentendo anche quello che ha detto Conte nella conferenza stampa, ha elogiato questa anima così brasiliana dello Shakhtar, che è indubbiamente vero, però bisogna anche saperli scegliere, i brasiliani bravi che poi riescono subito ad adattarsi in una realtà così diversa.
Sì, sicuramente c'è dietro il capolavoro Shakhtar, secondo me parte sempre dalla testa, cioè presidente, ovviamente. E poi la società, grazie al lavoro di Lucescu, che è stato di 12 anni, è cresciuta moltissimo. E io ti dico come funzionavano le cose quando c'eravamo noi. Alla fine il presidente o il mister suggerivano un giocatore, se lo guardavano insieme, talvolta con personaggi, componenti dello staff tecnico, e decidevano lì al momento. Ma quando il presidente si fissava su uno, al 95% arrivava. E quindi ovviamente parti sempre dal fatto, dal presupposto di avere le potenzialità economiche di andare a prendere giovani brasiliani della nazionale, normalmente che fanno i mondiali under 20, ecco. E in quegli anni lì il Brasile vinceva anche.
Volevo chiederti, Massi, ma Akhmetov ha ancora molta voglia di fare calcio e di investire nello Shakhtar, secondo te, rispetto ai vostri tempi, oppure ha un po' cambiato la filosofia?
No, secondo me è simile. La questione ovviamente è che là hanno problemi interni, no? Problemi interni grossi come una guerra. Probabilmente lui da quando non abbia più giocato Donetsk in realtà non ha più assistito a una partita dello Shakhtar, però sicuramente l'entusiasmo non gli è passato, è cambiato, no? Si è involuto o evoluto a seconda dei punti di vista, ma l'impegno economico per sostenere la squadra è sempre simile, ecco. Poi nei dettagli non lo conosco più bene, ovviamente.
Massimo, esco un attimo dal tema Shakhtar per chiederti una cosa sulla Champions, perché in molti, va detto, sono rimasti basiti, a bocca aperta, quasi con la mandibola fratturata dalla sorpresa di vedere il Paris Saint-Germain e il Lione in semifinale, con il Lione che ha battuto la Juve, che ha battuto il Manchester City, tutti rimasti appunto a bocca aperta, perché, come a dire, due squadre che hanno una, massimo due partite ufficiali in sei mesi, com'è possibile che riescano ad avere uno stato psicofisico e atletico tale per cui Juventus, Atalanta, Manchester City non riescono a batterle? Tu, che del settore te ne intendi, sei sorpreso? È una sorpresa?
Sì, è una sorpresa anche dal mio punto di vista. È un po' come la Danimarca che vinse l'Europeo. Il calcio ha dei fattori che sono strani. Io ho visto entrambe le partite del Lione e con tutto il male che posso volere alla Juventus dal punto di vista del tifo, comunque il Lione ha fatto un'occasione da gol e un gol, la partita di ritorno. Col City diciamo che ne ha avute 4 e ne ha fatti 3, insomma, percentuale realizzativa da Michael Jordan in class time, gli ultimi 30 secondi, insomma, cose che capitano, però.
Però
mi sembra...
Massimo, cioè, da un punto di vista anche così della condizione, in molti dicevano la Liga si è fermata, ma come fa il Paris Saint-Germain, come fa il Lione ad essere competitivo in Champions?
No, infatti è quello il problema. Però secondo me io dell'Atalanta non, come Paris Saint-Germain non parlo perché non ho visto la partita. Però parlo del Lione, in realtà hanno pensato quasi esclusivamente solo a difendersi e hanno fatto dei gran contropiedi, tra l'altro cambiando anche gli attaccanti davanti, quindi avendo forze fresche lì, ecco, forse dove gli serviva. Quindi sai, il calcio è l'unico sport dove anche se non attacchi puoi vincere, no?
Non c'è dubbio.
Però ovviamente con Manchester City quella partita lì che fa il Lione la fanno il 90% delle squadre, no? È ovvio, se riparte il Liverpool contro il City, anche 7 volte su 10 vince lo stesso, no? Anche 8, anche 9 probabilmente. Però se lo fa il Lione, secondo me capita una volta di 10, è capitato al momento giusto.
Certo, voglio farti ora due domande. Una ti metto sicuramente in difficoltà e la licenza anche di non rispondermi. Intanto poi dopo, se non mi rispondi, poi ti chiamo in privato e poi mi senti.
Te lo dico. Vabbè.
Esatto, bravo. Allora, la prima era se hai sentito Dario Serna. In queste ore di vigilia, se l'hai sentito da poco, insomma, comunque sia, che clima c'è nello Shakhtar? Penso che, insomma, i tuoi rapporti siano ancora validi, quindi questa è la prima domanda, poi risponde.
Ah sì, allora, no, non ho sentito Serna perché con lui non ho rapporti così assidui, diciamo. Però sento Stepanenko e Piatov. E loro sono abbastanza...
Sono fiduciosi?
Positivi, sì. No, ovvio, non sicuri di vincere, sicuramente no. Ecco, però loro stanno vivendo un po' una favola, ecco, nel senso che sono convinti di potersela giocare con tutti in una partita, e questo secondo me è una bella spinta, insomma, quindi ecco, se sulle due, sai, loro non giocano quasi mai in casa perché ovviamente non hanno più la Donbass Arena, il loro stadio di casa, sulle due partite hanno sempre problemi perché giocano praticamente una volta e mezza in trasferta, sulla partita secca loro sono ottimisti. Ecco.
E poi vogliamo svelare un retroscena su Lucescu? Te la senti?
Dipende.
No, beh, insomma, diciamo le cose come stanno. Lo racconto a Francesco Benvenuti, anche ai nostri ascoltatori, che dopo un periodo bello intenso, no? Con Mircea Lucescu, con il quale hai vissuto, come dicevi, 10 anni, Shakhtar e anche allo Zenit, no? Se non ricordo male, siete stati anche insieme allo Zenit e San Pietroburgo. Poi le vostre strade si sono separate. A un certo momento, che è successo? Lucescu è stato chiamato, se ti ricordi bene, Kiev. Francesco, a guidare la Dinamo Kiev, che insomma è rivale storica dello Shakhtar Donetsk. E lo sai a chi aveva pensato? Lo sai a chi aveva pensato Mircea Lucescu? Prova a indovinare.
Allora, a Massimo Golini.
Ma io penso di sì.
Ma il giornalista, secondo me.
Sì.
Dopo 3 anni finalmente ci siamo sentiti e devo dire la verità, mi ha fatto piacere fare pace col mio passato, è un passato importante. Mi ha fatto piacere che mi abbia chiamato, che mi abbia chiesto, poi le cose non sono andate...
Ma come faceva ad andare a allenare la Dinamo, dai? Cioè...
No, io facevo fatica, sicuramente.
Ma anche lui, penso, no?
Lui meno, c'è andato, molto meno. Però sai, lui è un personaggio unico, insomma, lui ha questa voglia di allenare che è sopra ogni cosa, ed è una cosa, secondo me, alla sua età, impareggiabile e da applaudire. Poi ecco, io sarei stato molto più in difficoltà di lui, onestamente, ma anche dopo che mi ha chiamato. Io avrei accettato solo se ci fosse stata la condizione di avere mia figlia di vicino, siccome lei è ancora in Ucraina. Ho chiesto alla mia ex moglie se avrebbe preso in considerazione l'opportunità di vivere a Kiev tutti insieme. Allora, con quelle due cose io ci sarei andato. Però per me sarebbe stato difficile, onestamente, perché allo Shakhtar voglio veramente bene, e non per questo ovviamente odio la Dinamo Kiev, però però con lui sarebbe stato difficile andarci, ecco, nel senso, per i nostri trascorsi comuni, ecco. Però lui queste cose se ne frega proprio.
Ah sì, lui va a dire
la verità. Sì, sì, sì. Sì, lui è così, ha questa voglia, tra virgolette, insana di allenare, ed è più importante quella che il resto. E se è così, la sua priorità è quella, alla fine dal suo punto di vista ha fatto benissimo. Lo Sciata gli aveva regalato anche una panchina con il monumento proprio fatto con la sua forma, di lui seduto su una panchina. E adesso voglio vedere che fine farà questa. Però sai, quello che hai fatto comunque rimane, certo, rimane lì, no?
È storia,
non si cambia, no?
Massimo, a proposito dell'utilizzo della parola insana, tu hai avuto Douglas Costa. Io credo che si possa associare l'aggettivo insano sia nell'accezione positiva per le prestazioni e le potenzialità che ha tuttora Douglas Costa, ma anche per questa costanza insana di farsi male.
Sì.
Cioè, i due aspetti, nella negatività e positività, si bilanciano,
certo.
E ovviamente non è un bilancio, è un bilanciamento positivo.
Sì, no, dipende sempre il club, no? Dal club, mm-hmm, quanto gli serve, quanto gli costa, se è una cosa che possono supportare e sopportare. Sicuramente trovare un talento così è difficile. Dipende quanto l'hai pagato, dipende quanto stipendio gli paghi mensilmente, bisogna fare i calcoli. Però di trovarne uno così bravo e così pronto per giocare a quel livello e fare la differenza a quel livello è altrettanto difficile.
Però
no?
Negli anni allo Shakhtar non aveva questa fragilità.
No, era un ragazzino quando aveva 20 anni. E come si dice, era proprio diverso dal punto di vista della struttura. Mm-hmm. Si è costruito molto, ha iniziato proprio gli ultimi due anni allo Shakhtar a costruirsi un bel fisico, perché lui era proprio anche smilso, mm-hmm, quando è arrivato da noi, e giocare in Europa con quel fisico lì, nonostante la velocità e le capacità tecniche che aveva, sarebbe stato difficile, ma è stato bravissimo, si è costruito quasi da solo con un lavoro extra allenamento. Poi dopo, da quando è nato il Bayern, ha iniziato questa tendenza a farsi male dal punto di vista muscolare, e sai, mi ricordo giocatori, non so, faccio esempio di Vieri, no? Uh-huh. Che quando hanno iniziato a avere questi problemi fanno fatica poi a invertire la tendenza, però ovviamente il caso clinico singolo e in generale di Douglas Costa lo conoscono bene solo i dottori della Juventus, quindi. Però sì, è un peccato onestamente che un giocatore così possa giocare così poche partite, rispetto a quelle che potrebbe.
Poi, tra l'altro, in questa radio succedono delle cose incredibili. In questo momento, mentre stiamo parlando con te, ci sono arrivati anche dei messaggi. E allora,
parolacce.
Aspetta. No, parolacce no. Tra l'altro ci scrive un ascoltatore. Michi dagli USA, vi prego, salutatemi Massimo, mio concittadino, vi seguo sempre.
Ah, grande, Michele Tremolini, sì sì.
Cioè?
Lo chiamavo il bomber del giovedì, era un ragazzo che allenavo a Desenzano quando avevo 20 anni.
Ma senti,
no, io non ci credo. No, cioè, aspetta un po', cioè, come si chiama lui, Michi?
Michele Tremolini.
Tremolini, ah.
Sì, sì.
Ti risulta che sia negli USA?
Sì, sì, sì. Da una decina d'anni, tra l'altro. E lo chiamavo il bomber del giovedì perché facevamo un sacco di gol l'ultimo allenamento prima della partita.
Ah,
finisce qua.
Ma no, però è bellissima questa cosa, no? Che è incredibile. Lui dagli Stati Uniti ci sta ascoltando in streaming e ha ascoltato te e ci ha mandato il messaggio. Questo è, cioè, voglio dire, altro che come possiamo definirla? Questa storia è una Marcord incredibile, caro Massimo. Sì, pensa sì, te. Sì. Ha visto
ma
che
tra l'altro, sì, con lo Shakhtar andammo anche in Florida a fare una preparazione invernale. E incontrai Michele Tremolini, quindi anche questa chicca, tipo.
Fantastico. Numero. Senti Massimo, sì, prima appunto quando ti ho chiesto dei top player che sono passati dallo Shakhtar, insomma mi hai citato tantissimi, ma tra tutti questi, Ty Douglas, Mkhitaryan, William, Fernandinho, eccetera eccetera, quello che ti ha più sorpreso in positivo per come è poi riuscito a imporsi a livello europeo?
Guarda, ti dico uno negativo, Alex Teixeira, che sì, sarebbe dovuto venire in Europa, invece ha deciso di andare in Cina e secondo me non ha avuto la carriera, non sta avendo la carriera che potrebbe avere. Poi onestamente di questi che ha avuto un impatto superiore a quello che immaginavo, no, forse per quanto sta durando la carriera, Fernandinho, nel senso che ecco, forse per come è diventato anche capitano del City, però non è una sorpresa per la qualità, ecco, del giocatore, è una sorpresa per quanto sta durando, ecco. Sì, questo forse può essere l'unica sorpresa che mi viene in mente. Gli altri ragazzi hanno vinto tutto.
Tutto.
William ha vinto la Champions, col Chelsea. No, forse no, no, non l'ha vinta. Però fa l'Europa League.
Mkhitaryan idem.
Mkhitaryan idem col Manchester United, quindi sai. Secondo me erano aspettate queste carriere, no? Quanto sta durando quella di Fernandinho nello stesso club, diventando una barriera, una bandiera, è un qualcosa di più.
Sì, sì. Senti Massimo, visto che tu insomma nella tua vita hai fatto tante cose, hai fatto il preparatore atletico, hai fatto il collaboratore tecnico, oggi fai l'allenatore della Juniores e del Desenzano, hai cominciato da poco la preparazione
stamattina,
stamani mattina. Ecco, quindi raccontaci un po' questo primo giorno di scuola
in maschera, perché siamo in era Covid e quindi sembrava carnevale. No dai, è bello, sono a casa, un'avventura nuova, una società di serie B proprio al mio paese, quindi dai, sono felice. Poi vediamo come va, insomma, mi mancava, ecco, anche prendere tutte le decisioni, onestamente. Ovviamente a un livello diverso, però sono felicissimo, onestamente.
Bene, bene.
E allora Massimo, buon lavoro e grazie mille.
Ciao Massi,
grazie a
presto.
Un abbraccio.
Ci sentiamo presto.
Grazie.
Ciao Massi.
Ciao.